Buongiorno. Allora, come dicevamo, domande? La vostra collega una domanda me l'ha fatta fuori, ma me l'ha fatta, per cui adesso la trattiamo, che me l'ero dimenticata, tra l'altro, come argomento, per cui va bene. Avete difficoltà a seguire le mie lezioni? Non mi offendo se qualcuno dice di sì, eh? Sto cercando di essere un tantino più, come dire, coerente del solito, però siccome so che ogni tanto mi perdo, se qualcuno ha grosse difficoltà me lo dica, o anche difficoltà normali, vuol dire non è un problema, e io posso rispiegare, cambiare le strutture, ridire le cose, non è, tenetelo presente, perché è, per quanto siate tanti, è piuttosto importante. Allora, l'altra volta, se non erro, avevamo finito parlando del ruolo, solo che lo lasciamo un attimo da parte e completiamo il discorso sulla stratificazione, perché non mi ricordavo che Mongardini facesse il discorso delle classi, ceti e caste, ed è invece un discorso interessante, quindi tanto vale completarlo. Perché appunto la stratificazione sociale abbiamo definita piramide sociale, no? Se vi ricordate, perché è quella la forma normale che di solito trovate anche quando c'è un articolo su una rivista, un periodico, se ne parla abbastanza spesso, ma di fatto la stratificazione sociale può assumere diverse forme, può essere modellata da diversi punti di vista e secondo diversi criteri, quindi diciamo che la piramide è in qualche modo una delle forme più semplici. Tenete conto che più o meno la piramide rispecchia quelle che sono le società tradizionali, quelle dove vigono gli status ascritti, come abbiamo detto le lezioni scorse, mentre molte altre società non sono distribuite in quel modo. Credo dobbiate aver capito che la stratificazione sociale in qualche misura è l'immagine delle disuguaglianze sociali, perché ad ognuno degli strati, o come li chiameremo oggi in altro modo, ma comunque, corrispondono benefici, privilegi, diritti, doveri, eccetera, e man mano che si sale questi aumentano. Quindi uno che sta a uno strato superiore gode di una situazione, di una posizione migliore rispetto agli altri, ha più opportunità, sia per quanto riguarda lo sviluppo personale che per quanto riguarda il versante economico, no? Eccetera, eccetera. Gode di relazioni migliori che gli possono favorire certe imprese e certi guadagni. Credo che in un modo un po' malato abbiate letto qualcosa sui vari giornali negli ultimi anni, no? Tutte le varie parentopoli, scandali, impicci, imbrogli, nepotismi, tutte queste cose sono un aspetto deviato in qualche misura di questo discorso. Un giorno, fra qualche tempo, quando avremo qualche strumento in più, faremo un qualche ragionamento sul rapporto fra questo discorso e la meritocrazia, perché sono temi che trovo abbastanza importanti da perderci sopra un po' di tempo ed energie, però per il momento teniamo per buono questo discorso e quindi consideriamo che a seconda delle società e dei momenti storici la distribuzione sociale, quindi la stratificazione sociale, assume forme diverse. Nel fiore della modernità, quindi diciamo dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta, no? La distribuzione sociale aveva la forma di una picca, quella delle carte, non so se avete presente. Quindi una base piccolina, una punta piccolina e un corpo centrale estremamente significativo. Ed era il famoso ceto medio, no? Del quale ancora parliamo come se esistesse, il che è divertente per molti versi. Che voleva dire questa cosa? Voleva dire che in effetti in un certo momento storico si era raggiunta una distribuzione piuttosto equa delle risorse sociali. Perché? Perché moltissimi avevano più o meno, no? Poi con sfumature ovviamente, perché capite che se quasi tutta una società è composta dal ceto medio, continuano a esistere delle differenze, no? Tant'è vero che si sentiva parlare di piccoli borghesi, grandi borghesi, borghesi normali, alti alti, bassi bassi, insomma, per darsi una regolata, però comunque in linea di massima la soddisfazione generale era piuttosto marcata. Oggi, benvenuti nel XXI secolo, la distribuzione sociale viene definita coppa di champagne. Avete presente com'è fatta una coppa di champagne? Sì, allora una bella base, un bel calice sopra e in mezzo quasi niente. Ecco, questo è oggi più o meno il modo con cui raffiguriamo le distribuzioni delle risorse. Quelli che leggono ogni tanto il giornale avranno sentito parlare del movimento Occupy Wall Street, immagino, o del movimento del 99%. A giudicare dagli sguardi non mi pare. C'è qualcuno che ha idea di che cosa stia parlando io? Vabbè, lei non vale perché è grande. Ragazzi, vi comunico che voi vivete su questo pianeta, non da un'altra parte. Tenetelo presente, perché non è che poi a un certo punto, vabbè, esco e vado via. No, qui state. Per cui sarebbe opportuno sapere più o meno cosa accade. Il movimento del 99% sono quelli che dicono, non a torto, che le risorse del pianeta sono distribuite in questo modo: all'1% il 99% delle risorse e al 99% l'1. Il che suona abbastanza ingiusto, ma non so come la pensiate voi, però dal mio punto di vista si potrebbe fare ben di meglio, ok? Per cui, ecco, diciamo che la fase attuale del capitalismo, se vogliamo parlare un po' alla marxiana, alla Marx, cosa che faremo perché parlando delle classi non possiamo esimercene, la fase attuale del marxismo, scusatemi, del capitalismo non brilla per una capacità redistributiva. Chi mi dice che vuol dire capacità redistributiva? Calma, allora, mi diceva?
Redistribuire le risorse che si sfruttano.
No, non quelle che si sfruttano, redistribuire le risorse in generale, nel senso che ogni società genera un reddito, come saprete, perché non fanno altro che dircelo, col famoso prodotto interno lordo, eccetera. Questo implicherebbe, no, che queste risorse vengano in qualche misura non lasciate proprio sempre a chi le guadagna, ma in qualche modo date anche ad altri. Ora, questo discorso mi porta a un altro ragionamento che trovo importante fare anche da un punto di vista etico. Qualcuno sa qual è il principale strumento di redistribuzione delle risorse?
Servizi?
No. Dice il vostro collega i servizi, ma non è quella l'idea. Sono le tasse. Buffo, no? Visto che sono 30 anni che ci sfracellano le gonadi col discorso che le tasse sono un furto, il punto è qui che bisognerebbe ragionare in modo un tantino più sofisticato di quanto il ragionamento non giri. Allora, il problema è questo: le tasse sono uno strumento di redistribuzione dei redditi, che si fonda però su un valore, ovviamente. No, perché non esistono cose campate in aria. Qual è il valore in base al quale le tasse assumono un significato, secondo voi?
L'attenzione dei servizi dello Stato.
No, non ne parliamo dei servizi, quello è il problema dell'oggi. Ma non è un valore i servizi. Il valore è qualcosa di un attimo più, no, come dire. Quando riterremo i servizi un valore saremo rovinati. Però il valore, cioè la ragione spirituale, etica, valoriale, un po' un bisticcio, ma comunque, che giustifica le tasse. Sì? Perché? No, ecco, vedete dov'è il problema? Non è questo. Allora, dice la vostra collega, più guadagni più paghi, che a me mi sembra giusto oggettivamente. Però la domanda è perché? Perché se...
Per far parte dello Stato.
Per poter far parte dello Stato.
Adesso sono fondate sul valore, tra virgolette, dell'uguaglianza.
Oh, le tasse sono fondate sul valore dell'uguaglianza, dice la vostra collega, che si approssima, ma non è quello il valore, quella è una parte. Il valore fondante è la solidarietà. Cioè, la richiesta di pagare a seconda di quanto guadagni ha senso se ha senso il valore della solidarietà. Perché? Perché tu fai parte di una comunità, non di uno Stato, no? Che poi esprime uno Stato come ti pare, però quelli che fanno parte come te di quella comunità ci dicono alcuni pensatori, e spesso e volentieri noi esperiamo questa cosa, ti sono vicini, hai con loro un legame che prescinde dall'economia. E quindi se tu hai guadagnato 100, io ho guadagnato 3, tu puoi dare 5, 10, 20 del tuo 100 perché quelli che hanno guadagnato 3 in qualche modo campino in modo degno, no? Non mi sembra una cosa particolarmente catastrofica. Ecco, allora però come vedete, e questo poi lo riprenderemo quando parleremo dei cambiamenti valoriali, oggi questa cosa non la sa più nessuno. Cioè il fatto che le tasse, come diceva un ministro che poi è morto, forse ve lo ricorderete, siano una cosa bellissima, oggi come oggi, o poi bellissima, parliamone, se parlassimo della mia busta paga ne potremmo parlare estensivamente di quanto parlo con cognizione di causa. Però comunque il problema è questo, a me non è mai pesato. E poi dice, allora, fin qui ci siamo? Perché ritengo sia giusto, se sei stato fortunato, se sei riuscito a ottenere qualcosa, è importante dare agli altri. Vi faccio presente che la cultura islamica, che trattiamo regolarmente come se fossero dei selvaggi nell'ultimo periodo soprattutto, la cultura islamica obbliga il fedele all'elemosina addirittura, alla condivisione, in percentuali precise. Tu, il 10% di quello che guadagni deve essere devoluto agli altri, a prescindere da quello che ci fanno. Non vorrei che fosse chiaro questo discorso. Cioè non è che io ti do i soldi se tu mi restituisci qualcosa, perché come vedete qui il meccanismo è cambiato. Allora ecco perché vi dicevo, in base al valore io pago le mie tasse, che poi con queste tasse le cose non vadano come io immagino, è un altro problema. Non è qualcosa che mi permette di dire allora non pago più le tasse. Non so se vedete la questione. Cioè il gesto e i risultati non sono intimamente connessi. Che succede però? Che nella nostra cultura, come abbiamo detto più volte, vige quello che possiamo definire economicismo. Ovvero sia il fatto che non riusciamo a pensare al mondo se non in forma economica. Allora, alla luce di questo economicismo, questo legame etico che ci lega agli altri e ci dovrebbe portare a pagare con gioia il nostro contributo, diventa un do ut des, no? Come diceva il vostro collega, io pago le tasse ma voglio i servizi, se no non pago le tasse. Come vedete, di valoriale non c'è rimasto più niente. Quello è il problema. Cioè le tasse nascono come strumento di redistribuzione equa dei redditi. Se tu hai tanto e molti hanno poco, una parte del tuo tanto la usiamo per darla a quelli che hanno poco. Ok? Nell'ottica corrente questo non vale più. Oggi l'ottica è diventata: le tasse sono un modo per ottenere dei servizi dallo Stato. Per cui se lo Stato non mi dà quei servizi, io ho titolo a non pagare le tasse. Vedete come è cambiato radicalmente il discorso? E come comincia a essere complicato poi mantenerlo, perché questa spirale è una spirale che porta soltanto al ribasso, non porta al rialzo. Soprattutto se andate a vedere le cifre dell'evasione fiscale in Italia, chiaramente, no? Si capisce perfettamente più o meno come funziona. Funziona così anche perché noi abbiamo una visione verso lo Stato, a torto o a ragione, che è piuttosto pregiudiziale. Nel senso, noi guardiamo allo Stato, come vedremo per il ruolo, come una forma di imposizione, come diceva più o meno il vostro collega prima quando diceva per far parte dello Stato. C'è un altro vostro collega che mi ha mandato una mail dove mi diceva che lo Stato praticamente è uno stivaletto malese. Ne parleremo di questo discorso, ma sono delle visioni che vi inviterei a sottoporre a revisione critica. Ripensateci. Perché questi sono, come dire, slogan che oggi come oggi ci frastornano, ma sono completamente privi di contenuti, sono delle balle grosse come case, sono dei gesti demagogici, tante cose, ma sicuramente non quello che vogliono dire. Ripeto, le tasse, una persona per bene, voglio usare un altro aggettivo estremamente datato che non si usa più, ma una persona per bene le paga con gioia, perché in qualche misura va a rievocare, vabbè, quello ve lo vediamo un'altra volta, se no veramente, dov'è? Sono sinonimi. Il perbenismo è diventato dopo qualcosa di brutto, è quello il problema. Vede? Ha messo. Allora, la vostra collega mi fa un ragionamento estremamente lineare, corretto e concreto, che però in qualche misura mostra più o meno dov'è il problema che vi dicevo, nel senso che mi dice per bene è un aggettivo che suona, ecco, per bene è un aggettivo che suona male, perché purtroppo, soprattutto in Italia, sono 30 anni che c'è un discorso pubblico che tende a rendere queste cose spregevoli, antipatiche, formali, vuote, ok? Ed è lo stesso discorso per il quale poi le tasse non trovano l'utilizzo che dovrebbero avere. Ora, ripeto, questo è il discorso a livello teorico che sto facendo. È chiaro che nel momento in cui questa pressione fiscale diventa insopportabile, poi è un po' complicato pagarle con... No? Però come saprete, spero, se no sarebbe ora che cominciaste a informarvi, ragazzi, perché vi toccherà pagarle pure a voi le tasse, quindi forse è opportuno. La gran parte del motivo per cui la pressione fiscale in Italia è estremamente elevata è che le tasse le paghiamo in pochi.
I poveri la pagano.
Le paghiamo in pochi, quelli che hanno un lavoro fisso, quelli che hanno un minimo di coscienza civile, ma tutti gli altri evitano, con la scusa che non ottengono abbastanza servizi indietro. Capite perché poi la pressione fiscale aumenta? Certo, il 90% mi sembra un po' esagerato, ero rimasto al 58%, che è tantino, però insomma voglio dire, poi ci sono tante distorsioni e tanti problemi, però quello che, come dire, quello che è importante è che se non rimettiamo in sesto il quadro di comprensione del fenomeno, il fenomeno non lo rimetteremo mai in sesto, capite? E questo è il punto. Se non si crea una coscienza diffusa che non pagare le tasse è un reato gravissimo, perché non è semplicemente un sottrarre risorse a un utilizzo di servizi, ma è un minare il legame sociale. E questo è il punto, è non far parte. È l'egoismo portato all'eccesso. È quello per cui la nostra cultura sta lavorando da 300 anni, per cui non è stupefacente. Se voi siete in una cultura individualista, dove l'individuo si ritiene l'unica misura di tutto ciò che deve fare, vuole fare, può fare, dove l'individuo si ritiene autonomo e non collegato agli altri da nessun rapporto che non sia strumentale, perché l'individuo dovrebbe pagare le tasse? Infatti non le paga. Il problema è che questa visione del mondo è sbagliata. Perlomeno per quanto riguarda noi, è intimamente e profondamente sbagliata. Perché noi non siamo mai autonomi. Voi troverete in Morà una serie di osservazioni su questo molto interessanti. Morin cosa dice? Che siamo un sistema aperto, ovvero sia che dipendiamo costantemente dall'esterno, e noi dipendiamo dall'esterno in una miriade di maniere, perché noi dipendiamo dall'esterno per la vita, respiriamo, quindi abbiamo bisogno di aria, mangiamo, abbiamo bisogno di cibo e possibilmente abbiamo bisogno di aria e cibo che non ci avvelenino, sarebbe carino, che altrimenti è un cavolo e tutt'uno. Ma non è solo questo, noi abbiamo bisogno degli altri. E questo non vuol dire che noi ci liquefacciamo negli altri, ma che noi esistiamo in un continuo rapporto di scambio con gli altri. Perché gli altri ci confermano nel nostro essere, oggi. Il problema del riconoscimento è un problema centrale. Con la mancanza degli status ascritti che ci danno una consistenza di un qualche genere, il problema del riconoscimento e dell'identità è diventato un problema intrinsecamente e profondamente relazionale, molto più di quanto non lo fosse prima. Per cui abbiamo bisogno che gli altri ci diano dei segnali che esistiamo, quindi ci mandino un click, ci mandino un sms, ci mandino una pernacchia per telefono, ci siano amici su Facebook. Tutte queste dinamiche non sono casuali. Sono dinamiche che vanno in qualche misura a supplire a una mancanza. Questo lo vedremo meglio nelle prossime lezioni, però è importante che lo cominciate a capire. L'idea che voi siate indipendenti è una solenne cazzata. Voi non siete indipendenti da nulla. E l'unico modo in cui potete sopravvivere è coesistere, coevolvervi, collaborare. Noi siamo arrivati qui perché abbiamo collaborato molto più di quanto non ci siamo opposti gli uni agli altri. Perché se ci fate caso, come credo di avervi detto dall'altra volta, sui 50.000 anni della storia umana più o meno in cui dovremmo essere stati Homo sapiens, sono solo gli ultimi 300 anni in cui abbiamo deciso che la concorrenza è sta gran figata. Prima non era così. E se avessimo deciso che la concorrenza era eccellente già all'inizio, staremmo ancora in 4-5 con le mazze in mano a guardarci in Cagnesco. Sarebbe stato fantastico, immagino. Quindi, come vedete, ci sono una serie di racconti che facciamo su noi stessi che poi hanno conseguenze, perché è chiaro che l'individuo autonomo, una volta che ha un milione in tasca, dice perché sto milione devo darlo a quel poveraccio che non ha fatto niente, quell'altro che si droga, quell'altro che non so da dove venga, eccetera, eccetera, eccetera. Mo tengo io e me ce faccio i beati cavoli miei. Non fa una piega, più o meno. chiaramente, no? Quindi, come vedete, c'è una diretta connessione tra ciò che si racconta, ciò che si dice, i modi in cui ci rappresentiamo e quello che facciamo. Nel momento in cui dovessi renderti conto che invece effettivamente in nome di questo legame che esiste, perché occupi lo stesso spazio, perché vivi la stessa vita, perché parli la stessa lingua, eccetera, in nome di questo spazio tu puoi, dovresti privarti di qualcosa, perché tra l'altro vi comunico che l'altruismo, il dare, è molto più piacevole che non il tenere. No? Sapete benissimo che la stipsi non è un bel fenomeno. Allora funziona a tutti i livelli, perché devi essere stitico anche nel dare? Dare è molto più soddisfacente che non trattenere. Quindi, mi ricordo manco più come c'ero arrivato, tanto per cambiare qui, come ho fatto? Ah, dalla stratificazione sociale, quindi dicevamo redistribuzione sociale, la picca che stava a significare un funzionamento abbastanza corretto del sistema e il calice da champagne che sta a significare un funzionamento abbastanza corretto del sistema da parte di quell'1% che si sta godendo tutte le risorse. Tra l'altro vi faccio presente, no, che non so se venite più o meno dal liceo, quindi forse vi ricorderete Verga. C'era un racconto di Verga che si chiamava La roba. Ecco, io quello lo pubblicherei sui giornali, lo scriverei sui muri, perché pare che ce lo siamo persi un po' per strada sto discorso, no? Esatto, vientene via con me, ancora me lo ricordo, no? Un incubo, in effetti, al tempo. Però quando ci ripensi con un po' d'attenzione dici, caspita, però c'aveva ragione, ha messo il dito nella piaga, Verga. Perché la roba sta là, non è nient'altro che roba, ragazzi. Forse non lo capite subito, forse sarà difficile capirlo, io ci ho messo un po', perché è chiaro che sono nato nella stessa congerie culturale vostra, non è che sono arrivato da un altro pianeta dove mi hanno insegnato le cose. Però se ci lavori sopra, se cominci a guardare le cose e cominci a dire ma a me sta cosa non mi suona, no? Perché devo cambiare scarpe ogni 3 mesi? Perché devo stare a guardare continuamente quello che fanno gli altri per mettersi un cappello in testa o l'acconciatura dei capelli? Perché devo spendere tutto quello che ho per acquistare cose che poi lasciano più o meno il tempo che trovano? Se cominci a ragionare in questo senso, ti accorgi che le cose lasciano abbastanza il tempo che trovano. E che ce ne sono alcune che invece ti piacciono molto più di quello che è il loro prezzo. Cose con le quali ti trovi bene, oggetti che hanno un valore anche sentimentale, oggetti che ti piace avere in mano, ti piace avere in una stanza. Quindi vedi che non è vero che gli oggetti sono tutti uguali. E che il prezzo non è un gran giudice della questione, fondamentalmente. Soprattutto oggi. Oggi i prezzi sono una cosa che si capisce più in base a cosa vengono stabiliti spesso e volentieri. Quindi, ripeto, se cominciate a pensarci può essere interessante tenerlo presente, la roba finisce lì, no? Noi tutti abbiamo un destino abbastanza noto, del quale abbiamo già parlato, ed è stupido, come dire, rovinarsi la qualità della vita in nome di cose che poi resteranno lì e che nessuno si porterà dietro, e che quelli che restano guardano con un altro occhio, con altri occhi, con altri pensieri, con tutta una serie di altri ragionamenti. Quindi questa smania accumulatoria che noi stiamo vivendo da 50 anni a questa parte è il caso che venga in qualche modo temperata, perché c'ha tanti problemi, poi chiaramente quelli ambientali, ma mi sembra evidente che vedete la connessione, però è devastante soprattutto da un punto di vista di sostanza soggettiva. Cioè noi versarci negli oggetti in qualche modo ci svuota. C'era un bellissimo film che si chiamava Americani qualche tempo fa, che era una riduzione cinematografica di una commedia di Tom Stopper, se lo trovo al limite ve lo faccio vedere una volta, dove c'era un cattivo, diciamo, che veniva a trovare gli agenti immobiliari che erano i soggetti, i protagonisti del film, e gli faceva, hai visto la macchina di sotto? E quello dice, no, non ci ho fatto caso. Lo vedi questo orologio? Ecco, io sono questo orologio, io sono quella macchina. E lui lo diceva con orgoglio, solo che lui lì non c'era più, era una macchina e un oggetto, e un orologio. Una macchina e un orologio che possono avere tutti, possono acquistare tutti, perché vi ricordo che tutto questo è anche connesso alla questione del denaro, no? E il denaro è quanto di meno meritocratico esista. Tu puoi avere tanto denaro ed essere un signor nessuno, però avrai la stessa macchina, lo stesso orologio di quell'imbecille e sarete due di niente. Mentre, casualmente, ciò che ha a che fare con le nostre competenze critiche, col nostro avanzamento spirituale, è il poco che non ci può essere tolto. E oltretutto ciò che ha a che fare con la vita della mente, quello che i Manhattan Transfer chiamavano soul food, che credo è un'espressione splendida, è qualcosa che è intrinsecamente condivisibile, no? Perché come dice il saggio, se io ho una mela e tu no, se io ti do una mela rimango senza, ma se io ho un'idea e tu hai un'idea, ci scambiamo le nostre idee e siamo tutti più ricchi di uno. Questo è il bello, le idee non sono oggetto di competizione, le idee sono qualcosa che deve circolare, no? Ecco perché i libri liberi, ecco perché gli incontri, ecco perché il successo di internet per molti versi, no? Che non è semplicemente un problema di economia. Pensate ad internet, pensate a fenomeni di internet come il famoso Linux e vi rendete conto che si può ragionare diversamente da come ragioniamo di solito. Che Linux ha fatto un sistema che è un ottimo concorrente dei sistemi timbrati ed è gratis. Poteva farci i soldi, ha preferito farci altro. Quindi capita, succede normalmente che qualcuno decida di non guadagnare, decida di dare, di elargire. Ecco. Quindi questo per quanto riguarda una parte del problema del legame sociale. Allora, dicevamo, mutando sta benedetta distribuzione sociale, questa benedetta stratificazione sociale, dobbiamo ragionarci sopra con un po' più d'attenzione di quanto non abbiamo fatto finora. Ok? E ci rendiamo conto, se riprendiamo quello che abbiamo detto dello status, che è piuttosto evidente che una distribuzione sociale sia aleatoria in un certo modo. Perché? Perché abbiamo visto che lo status è un giudizio sintetico. Cioè all'interno dello status trovano un qualche tipo di raffigurazione tante dimensioni. Noi abbiamo indicato le tre più correnti per noi, ve le ricordo, sono cultura, economia e provenienza. Ma in molte altre nazioni, in molte altre culture c'è per esempio, come abbiamo detto, la religione che è centrale. No? Ci sono tutta una serie di altri aspetti della vita che per noi sono strani ma che per loro no. Allora che succede? Che chiaramente se io do un peso maggiore anche all'interno della mia distribuzione e stratificazione sociale a una dimensione rispetto a un'altra, otterrò un'altra distribuzione sociale. Cioè se io decidessi che è più importante la cultura, vi rendete conto che la gran parte delle posizioni come esistono oggi verrebbe invertita? Perché la cultura oggi in Italia non ha un buon corso, no? La gran parte dei potenti sono ignoranti come ciabatte, credo ve ne sarete accorti. E la gran parte degli altri ha deciso di usare la propria cultura per farci i soldi, che è un modo come un altro per farlo, ma insomma piuttosto discutibile. Quindi se io dovessi ragionare esclusivamente sulla cultura, in cima alla piramide non ci sarebbero quelli che ci sono oggi, ce ne sarebbero altri. E viceversa, se accentuassi solamente l'economia, starei più o meno lì, temo. E se invece accentuassi soltanto la provenienza, avrei un'altra raffigurazione ancora. Quindi come vedete, no? Si tratta di un discorso orientativo, si tratta di un discorso che a seconda delle prospettive muta. E questo per quanto ha a che fare con la nozione di strato che trovate in Mongardini. Perché usiamo la nozione di strato? Un po' perché stratificazione sociale lo richiama, no? E ci chiediamo allora perché la chiamiamo stratificazione sociale? Perché come vedete rispetto a quello che vi ho detto io, il termine stratificazione dà tutto un altro messaggio. Da dove viene il termine stratificazione? Da quale vocabolario? Da quale disciplina? Questa non è difficile, la potreste trovare anche in Trivial Pursuit, facciamo un piccolo sforzo. Mi toccherà fare squadre per le risposte, che cos'è? Dalla geologia. Stratificazione sono quando andate in montagna, vedete quei versanti tutti a strisce, ecco quelli sono gli strati, no? E quindi perché noi usiamo un termine così massiccio per parlare di una cosa che invece è così abbastanza aleatoria? Perché, come vi ho già detto, la lingua ha tutta una serie di strategie che non vi dico, no, ma che sono abbastanza evidenti se ci pensate. L'idea di stratificazione sociale vuole esattamente trasmettere quest'idea di inevitabilità. Sei dentro uno strato come un fossile e ci resti. La stratificazione sociale è solida, è pesante, è statica. In qualche modo è una strategia anche per compensare un po' l'eccessiva mobilità di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Quindi, come vedete, da una parte sì c'è la mobilità, ma dall'altra c'è la stratificazione, per cui te vedi un po' come una talpa che sta lì sotto con le unghiotte che cerca di passare da uno strato all'altro, no? Quindi questo è interessante. E strato è un termine neutro, ovvero sia un termine che non porta con sé degli altri toni teorici, è semplicemente descrittivo, diversamente dai termini classe, ceto e casta. La casta ve l'avevo già accennata fondamentalmente. La casta è un sistema di status ascritti, de iure, quindi di diritto. Non è come il nostro status di cui abbiamo parlato, qualcosa che ci attribuiamo reciprocamente senza una qualche forma. La casta è regolata da norme ben chiare, rigide ed esplicite. Nel momento in cui tu nasci in una casta, sai già, cioè ancora no, ma poi ti diranno, comunque il tuo destino in qualche misura è già segnato, perché potrai parlare con certe persone, potrai vestire certi indumenti, potrai mangiare certi cibi e non altri. Potrai fare certe cose e non altre. Ok? Quindi la casta è uno dei sistemi di status ascritti più sofisticato esistente al mondo. Piuttosto in crisi, ma ancora piuttosto vivo. Tenete presente che in India ci sono un paio di miliardi di persone che fanno una bella differenza e che molti vivono in zone dove le caste funzionano ancora alla perfezione. Però, come al solito, questo è il sistema teorico. Chiaramente nella prassi questo diventa anche fonte di ingiustizie piuttosto marcate. Ma qual è il fondamento del sistema delle caste? Perché il sistema delle caste è così rigido? Uno potrebbe dire assurdo, no? Noi tendenzialmente emettiamo giudizi di questo genere su tutti quelli che non sono come noi, quindi in linea di massima riteniamo che sia una cazzata da selvaggi il sistema delle caste, senza ricordarci che è una cultura che ha 2 o 3 millenni più della nostra, quella indiana. Cioè, quando gli indiani scrivevano trattati di filosofia, noi ancora andavamo in giro con le clave. Per cui forse, no, tutto sto disprezzo è meglio tenercelo in tasca e metterlo via. Perché alla base del sistema delle caste c'è una visione filosofica, etica e religiosa, molto precisa. E all'interno del sistema delle caste, per esempio, il concetto di solidarietà non ha senso. Quindi il valore di solidarietà di cui abbiamo parlato poco fa, per quanto secondo me fondante, è un valore che esiste in alcune culture e in altre no. Perché le culture evolvono secondo certi modi loro particolari che spesso e volentieri non danno spazio alle idee degli altri. Quindi il famoso discorso della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo lascia il tempo che trova, perché l'indiano per definizione la solidarietà non la capisce. Perché non la capisce? Perché il suo sistema di vita si basa su una religione che prevede la reincarnazione. Una reincarnazione giudicante la definirei. Ovvero sia il fatto che tu ti reincarni a seconda di quello che hai fatto nella vita prima. Se sei stato bravo, ti reincarnerai in una casta di pregio. Se sei stato una carogna, ti reincarnerai in una casta infima, anche in un animale. Quindi, come vedete, perché dovrei essere solidale? Non ha senso. Il concetto di karma è contro il concetto di solidarietà. L'idea del karma è quella che tu sei dove stai per colpa tua o per merito tuo. E quindi se tu stai male e soffri, te lo meriti. Non ha a che fare con me, non so se questo è chiaro. Se tu sei in una casta infima, ci stai perché sei stato cattivo prima. E quindi io andrei contro gli dèi se ti aiutassi. Io devo lasciarti essere come sei. La prossima volta, se ti comporti per bene, andrà meglio. Questo è il motivo per cui le cose girano così. Capite chiaramente che se uno dovesse essere lasciato alla sua libera capacità di migliorarsi, tutto questo sistema non reggerebbe più. No? Quindi tu devi stare dove capiti, perché quell'atto del nascere è un atto che implica un giudizio sulle tue imprese precedenti. E se vuoi essere bravo, dovrai essere bravo da qui in avanti di nuovo, fin quando non ricadrai, eccetera, eccetera, a meno che tu non riesca a uscire dal ciclo, eccetera, vabbè, ma l'induismo ve lo risparmia. Domande?
diciamo, sotto certi aspetti.
Allora, dice la vostra collega, come fanno a sapere quali sono i criteri con cui essere migliori gli indiani? Ce l'hanno, però non vi racconto, sennò facciamo un'altra lezione. Però chiaramente ci sono tutta una serie di prescrizioni ottemperando le quali sei un buon indiano, che non contemplano la solidarietà per molti versi, come dicevamo, ma altre cose. Allora, quindi questo è quanto. Le caste sono un sistema di diritto di status ascritti. Vi ricordo, come vi ho detto già, che possiamo sentirci quanto vogliamo lontani da questo ragionamento, ma la nostra cultura fino a 300 anni fa era esattamente identica, anzi a volte perfino peggiore. Pensate ai servi della gleba, pensate a tutta una serie di strategie per tenere la gente ferma dov'era, che non rispondevano a nessun apparato ideale, ma semplicemente a delle esigenze di potere e di controllo, quindi troverete che anche noi non fischiavamo in proposito. Poi passiamo invece alla classe. E la classe è un tema piuttosto impegnativo. 30 anni fa tutti sapevamo perfettamente cos'era una classe, perché faceva parte della cultura diffusa il marxismo. Oggi credo che non lo sappia nessuno, fondamentalmente. Usiamo il termine, ma senza avere granché le idee chiare in proposito. E il problema è proprio questo, ovvero sia che noi possiamo anche usare il termine senza sapere che cosa significa, ma quelli che ci ascoltano potrebbero saperlo e potrebbero fraintendere, perché classe è un termine che usano i pensatori di orientamento marxiano, perché non è un termine neutrale. Classe è un termine che dà dei significati sulla base di un'idea, di un'ideologia, di una teoria. Non so se questo è chiaro. Quindi non è un termine neutrale. Se tu dici classe, stai aderendo alla visione del mondo marxiana, puoi farlo. Però è chiaro che a livello di, come dire, strumentario di base del sociologo non è una buona idea. Ecco perché Mongardini poi usa strato come io uso strato. Perché dire classe vuol dire dire certe cose. E quali sono queste cose? Dunque, il fondamento centrale, secondo Marx, è che l'appartenenza alla classe è oggettiva. E quindi qui stiamo, come vedete, da un'altra parte rispetto a quello che abbiamo detto. Vuol dire che noi si appartiene ad una o ad un'altra classe sulla base di elementi verificabili. E quali sarebbero questi elementi verificabili? Qualcuno ha qualche lampo? O dei genitori di sinistra particolarmente? Può darsi.
Chi detiene i mezzi di produzione? Chi detiene i mezzi di produzione?
Chi possiede o detiene i mezzi di produzione? Qualcuno ancora, qualche lampo. Quindi vuol dire che chi ha il possesso dei mezzi di produzione è capitalista, chi non ha alcun altro possesso se non la propria forza lavoro e la sua prole è proletario. Questo è il motivo per cui si chiamano così le classi. Ora, tenete presente che questa è una lettura già molto semplificata, perché secondo Marx le classi almeno inizialmente erano molte di più. Però diciamo che siamo autorizzati a pensare sulla base dei due scritti che secondo lui si stesse procedendo verso un'opposizione out-out, come vi ho detto, o capitalista o proletario. Quindi tu appartieni a una classe non perché tu lo voglia o perché lo decidano altri, ma perché hai questo rapporto con l'apparato economico. Se possiedi i mezzi di produzione sei capitalista, se no sei proletario. Stop. E queste due classi sono necessariamente in conflitto, ovviamente. Sono necessariamente in conflitto perché? Perché il modo in cui il capitalista produce il suo capitale è un modo fraudolento. Nel senso che, qui entra in gioco un altro concetto centrale che è il plus valore, vedo che lo sapete, cosa succede? Che il capitalista paga il proletario un tot per il suo lavoro, ma dal frutto di quel lavoro guadagna molto di più. Quindi il proletario viene espropriato di una parte più o meno significativa di quanto avrebbe potuto ottenere in un regime giusto. Ok? Questo in soldoni è il discorso. Ma la classe è tale anche per un altro motivo. Qui l'analisi di Marx è estremamente sottile, devo dire, e purtroppo pertinente. Ovvero sia per la coscienza di classe. Cioè la classe esiste quando io so di farne parte. Non è un qualcosa che prescinde dalla mia consapevolezza, no? Ecco perché, proletari di tutto il mondo, unitevi. Era ovvio, alla luce di questi step teorici, che bisognasse creare la consapevolezza più marcata della coscienza di classe, perché a quel punto la famosa faccenda della piramide si sarebbe risolta. No, non ci sarebbe più stata la base caprona che permette agli altri di gozzovigliare in cima, ma tutti sarebbero stati uguali, perché il problema era esattamente quello. Qual è l'unico modo per cui io riesco a liberarmi dalle ingiustizie di una stratificazione qualunque? Facendo una linea para. Marx assegnava il compito, diciamo il ruolo di tarlo di questa teorica uguaglianza, che non esiste da nessuna parte sul pianeta, bisogna dire, alla proprietà privata. E questo è interessante perché voi spesso e volentieri non tenete presente, rivenendo al problema della roba di prima, che la proprietà privata è una faccenda recentissima. Fino a metà del 600 il concetto di proprietà privata non esisteva. Quindi figuratevi quanto è fondamentale per lo sviluppo della razza umana. No, è qualcosa che potrebbe essere sanato e che tra l'altro in qualche misura stiamo sanando. Bene o male, ma comunque lo stiamo superando. Quindi il concetto di proprietà privata è un qualcosa che è emerso per motivi storici ben precisi in Inghilterra, da cui partono quasi tutte le rotture di scatole del pianeta, oggettivamente, salvo le banche che sono colpa nostra, e poi è stato, come dire, si è diffuso a macchia d'olio. Perché? Perché risponde perfettamente all'idea dell'individualismo e della concorrenza economica. È una costellazione di significati molto coerente. Anche l'economia prima della fine del 600 non c'era. E a volte mi piacerebbe essere nato da quelle parti, se devo dire la verità. Però comunque l'economia, col suo dipingere la società in un certo modo, ovvero sia guarda un po' la società del tutti contro tutti, no? La concorrenza perfetta, dà un fondamento a questo discorso, no? Perché crea degli individui che diventano sempre più le monadi di Leibniz in un certo senso, e che quindi hanno cose loro, no? Si chiudono loro e tutto, e questo è mio, non so se vi ricordate, tesoro. Però se ci fate un attimo caso, Il Signore degli Anelli è un racconto che di questo dice moltissimo. Ecco perché è un grandissimo testo Il Signore degli Anelli, a mio giudizio, perché ha una serie di livelli di lettura che non finisce più. Perché l'anello è il simbolo della merce, semplicemente. L'anello è il simbolo delle cose. Tu ti trasferisci il tuo potere nelle cose, però se te tolgono le cose non esiste più. Sei perso, sei finito, che è il problema di Sauron. No. Perché è così importante l'anello? Perché esercita un fascino. È ovvio che a noi avere la macchina figa, avere l'appartamento stratosferico, avere una, due, tre escort da urlo, eccetera, 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 ci piace, no? Però man mano che noi acquisiamo questi oggetti siamo sempre meno. Tant'è vero che, se ci fate caso, credo di avervelo detto, ma noi ultimamente parliamo degli oggetti smart, non di quelli che li hanno. Puoi essere il più grosso coglione del mondo, ma c'hai un telefono intelligente, una macchina intelligente, una casa intelligente, vivi in una città intelligente, tu sei stupido come una capra. Però che problema c'è? Il problema c'è è come. Perché nel momento del blackout tu resti un imbecille senza nessun oggetto intelligente. Semplicemente. E perché ci sono dei momenti nella vita in cui sei solo con te stesso e non sei una grande compagnia. A meno che tu non abbia perennemente il cellulare davanti agli occhi. Andate in giro e credo testimonierete facilmente questo stato di cose, no? Tu devi stare a tuo agio con te stesso, che è una delle cose più difficili del mondo, oggettivamente. Ok? Perciò, come capite, la faccenda degli oggetti, delle merci, è una faccenda complicata. Ma si inserisce perfettamente in questo quadro, anzi ne deriva ovviamente in modo piuttosto significativo. Perché? Perché c'è bisogno che si continuino a comprare oggetti se vogliamo tenere in piedi questo sistema, la famosa spirale della produzione, senza mai più porci la questione del perché stiamo producendo, che potrebbe essere una domanda interessante, no? Perché devo fare 7 milioni di auto l'anno? Perché devo fare tutta sta montagna di cose che francamente lasciano sempre più il tempo che trovano? Comunque, Marx ci dice appunto invece che nel momento in cui riuscissimo a sopprimere l'idea della proprietà privata, le cose andrebbero molto meglio, torneremmo ad essere quegli esseri affascinanti e polivalenti che lo immagina. C'è una pagina bellissima di Marx che dice: tu lavori al mattino, poi il pomeriggio vai a pescare, giochi a carte, giochi a dadi, parli con qualcun altro, eccetera, fai una vita degna. Quindi questa era l'idea fondante. Il problema con Marx è, ce ne so parecchi oggettivamente, però uno fondamentalmente è piuttosto evidente, era quello che la scuola di Francoforte definiva come il salto nell'assurdo. Come fai a passare da una situazione di determinismo fondamentale e totale come quello che tu disegni oggi a una situazione di libertà? Cioè, perché, de punto in bianco, tutta questa serie di cose che ci hai descritto dovrebbe cessare? Lui dice: per una serie di contraddizioni interne al sistema dei mezzi di produzione. Ad oggi questa è una delle parti che non è venuta bene a Marx. Molte delle sue profezie, diciamo, delle sue previsioni si sono verificate. Quella del crollo su se stesso del capitalismo ancora no, anche se ci siamo andati nei pressi, secondo me, potrebbe darsi. Che. Però vediamo che il capitalismo manifesta una serie di strumenti e di capacità impensate di mantenersi in piedi. E questo ha molto a che fare col suo distorcere costantemente la cultura secondo un certo tenore, no? Come vi ho detto prima, le tasse diventano un qualcosa di economico, di strumentale, e la convivenza con gli altri diventa strumentale, diventa tutto strumentale, le USL diventano ASL, eccetera, eccetera, eccetera. È quello che sta facendo. Poi vedremo se questo porterà o meno a una crisi, io ritengo di sì, ma poi vediamo un po' che succede. Ad ogni modo Marx questo non l'ha potuto vedere, come non ha potuto vedere una serie di altri problemi che minano un po' alla base questo sistema, perché per esempio Marx non ha previsto le società per azioni. Bel problema. La società per azioni è un qualcosa dove la proprietà diventa impercettibile, diventa diffusa, potrebbe addirittura andare in mano, no, come nelle imprese tedesche contemporanee, dove gli operai... Signora, si è arreso. Sì, si è arreso. Dicevo, dove gli operai partecipano del capitale azionario dell'industria. Allora a quel punto chi è proletario e chi è capitalista? E soprattutto il manager che non possiede un accidente, ma è in linea di massima il principale responsabile delle politiche, come lo capisco? Non so se è chiaro. Cioè, il quadro marxiano è un quadro del protocapitalismo, dell'inizio del capitalismo, dove c'erano i capitani d'industria, Ford, no, tutti questi grandi nomi ai quali siamo piuttosto abituati in modo leggendario. Lì effettivamente proprietà e direzione coincidevano, ma nel momento in cui esiste, nasce questa mitica figura, metà capra e metà serpente, che è il manager, come lo comprendiamo noi? Nel sistema marxiano c'è bisogno di una serie di modifiche, di una serie di adattamenti, eccetera. Quindi però capite che difficilmente io posso parlare di classe senza tutto questo apparato concettuale, no? Il momento in cui io parlo di classe, io aderisco alla visione marxiana per la quale appunto classe è una struttura specifica di un certo tipo di settaggio del mondo. Settaggio del mondo che è estremamente out-out. Cioè il marxismo è molto più moderno della stessa economia per certi versi. Perché? Perché dice, afferma che l'economia è l'unica chiave di lettura e di comprensione del mondo. Secondo Marx tutto ciò che accade è funzione della struttura economica. Tant'è vero che tutto il resto viene denominato sovrastruttura, qualcosa che non è importante conoscere. Capite quanto è moderno Marx? Perché oggi destra e sinistra non si distinguono più? Perché dicono la stessa cosa. Da una parte e dall'altra l'importante è l'economia e sbagliano entrambe. Ecco dov'è il problema. Capite? Perché al di là di tutta una serie di dinamiche specifiche, quando vai ad approfondire ti accorgi che i fondamenti culturali di entrambi gli schieramenti sono riconoscibili perfettamente in una sola parola chiave, che è economia. Concepita in un modo, concepita in un altro, ma sempre economia è. Allora se... Signore.
Il veloce della luce.
Allora se l'economia invece non è così centrale nella comprensione del mondo, sbagliano entrambi. Facile. Se l'economia non è l'unica spinta, l'unica molla, l'unico giustificativo di tutto ciò che noi facciamo, sbagliano entrambi. E nessuno è in grado di descrivere il mondo più o meno com'è là fuori. Vi invito, e poi facciamo 5 minuti di break, a fare un po' di autocoscienza e guardarvi e vedere quanto di ciò che voi fate è genuinamente mosso da ragioni economiche. Cioè, quanto delle vostre azioni normali, dei vostri preferenze, di quello che fate quotidianamente, può essere effettivamente ricondotto a una motivazione puramente economica, quindi di massimizzazione dei profitti, di ottenimento di quote di denaro, di quello che vi pare, oppure no? Quando vi sarete risposti avrete la risposta sulla questione. Può essere che l'economia descriva la mia vita? No, semplicemente, fine, ne può descrivere una parte, eppure su questo secondo me c'è da discutere, ma ad ogni modo sicuramente non la descrive tutta. 5 minuti di break.
È già strano anche.
Allora, mi chiede la vostra collega di rispiegare la questione della proprietà. Allora, se è vero che le classi hanno un fondamento oggettivo, e questo fondamento oggettivo è la proprietà o meno dei mezzi di produzione, il marxismo ha un serio problema di definitorio nel momento in cui compaiono le società per azioni, perché è ovvio che in quel momento c'è divorzio tra direzione politica d'impresa e proprietà, e la proprietà diventa diffusa e può addirittura finire in mano ai lavoratori stessi, come, ripeto, accade in Germania correntemente. Quindi quella figura della proprietà della società per azioni non rientra più nei canoni del marxismo ufficiale, non è più leggibile secondo questo criterio. Vi ricordo tra l'altro che Marx, con una mossa politica intelligente, definisce il suo sistema socialismo scientifico, e come vedremo questo utilizzo dell'aggettivo è un utilizzo molto ideologico, nel senso che sfrutta il pregiudizio a favore della scienza che la cultura occidentale ha messo a punto negli ultimi secoli. Come vi dicevo, se vi ricordate, noi abbiamo una specie di reverenza per i numeri, no? Quindi quando c'è qualcosa che puzza di scienza, improvvisamente è positivo, ancora oggi che sappiamo bene che la scienza può essere anche dannosa, no? Però è rimasto questo tono simbolico con l'attività scientifica, per cui Marx cosa fa? Dicendo socialismo scientifico pretende che sia una teoria verificata e quindi l'unica teoria possibile, non un'idea che gli è venuta come i filosofi che propongono delle letture che possono o meno, no? No, lui dice è così, tant'è vero che il XX secolo è giocato contro o pro le teorie di Marx. Cioè, è uno dei casi più evidenti per cui quest'idea che la filosofia sia remota dalla realtà si vede come una balla grossa come una casa. La gran parte di ciò che è successo nel XX secolo è Marx, pro o contro, ma comunque è Marx. Quindi il fatto che il filosofo sia remoto dalla società è una cosa impensabile, è stupida, utile da far credere, perché chiaramente no, non si ragiona, eccetera. Ma nella prassi poi andiamo a vedere che, appunto, la grandissima parte della questione, quasi tutto il XX secolo, può essere tranquillamente letto come una conseguenza delle teorie di un uomo. Quindi direi che insomma, ci si può pensare abbastanza bene. Detto questo, questa pretesa marxiana era abbastanza impegnativa, chiaramente, come percepiscono parecchi dei suoi avversari teorici, non pratici, diciamo, non gente con i fucili. Uno di questi, per esempio, è Max Weber, che capita essere anche uno dei padri della sociologia. Credo che al liceo quelli che hanno fatto scienze sociali gli abbiano detto che Marx è un sociologo. Io su questo ho perlomeno un padre della sociologia. Io ho delle grosse difficoltà con questa lettura della questione, se devo essere onesto. Per cui, come dire, la rimuoverei. Marx è un filosofo molto importante, ma che sia un sociologo, insomma, secondo me c'è da lavorarci parecchio. Laddove invece Max Weber, no, Max Weber è decisamente uno dei padri della sociologia, e mi raccomando Weber perché è tedesco, non Weber, perché è una cosa che mi fa venire proprio il voltastone, gliela faccio, che devo fare. Come anche Walter Benjamin è tedesco, ed è Benjamin, non è Benjamin, tanto per chiarire alcuni piccoli dettagliucci. Allora, Max Weber cosa dice? Non dice che Marx abbia torto, no? Perché la sua lettura, da un punto di vista ipotetico e di coerenza strutturale, è molto efficace. Dice soltanto che è una delle possibili letture della questione e ne propone un'altra. Questa la propone in un testo che chi volesse cimentarsi è il benvenuto, si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo ed è uno dei più bei testi della nostra tradizione disciplinare, devo dire. È stato poi recentemente molto criticato, per carità assolutamente, con tutta una serie di numeretti, perché chiaramente anche lì Weber fa uso di fonti e di dati che vengono poi criticati per dire che ha torto, perché effettivamente non era così. Ne possiamo discutere, comunque sentirete che dall'argomentazione che ora vi semplifico e propongo, qualcosa di estremamente pertinente alla nostra realtà c'è. Poi dopodiché possiamo giocarcela come vogliamo, però di fatto secondo me Weber mette anche lui un po' il dito nella piaga. Allora, cosa dice Weber? Dice che il capitalismo nasce col calvinismo olandese, ovvero sia ci rinvia a un altro dei fenomeni cruciali della nostra storia culturale col quale noi in particolare italiani abbiamo pochissima dimestichezza, che è la riforma protestante. Noi la riforma l'abbiamo vissuta nei termini della controriforma, perché stiamo da quest'altra parte e quindi ne sappiamo poco. Però di fatto la riforma ci ha dato moltissimo, come vedremo, ci ha dato una serie di strumenti, una serie di idee, una serie di ideali per modi e per vie traverse che hanno strutturato la cultura occidentale, ancora oggi. Dice Weber che uno di questi discorsi ha a che fare giusto appunto con l'ottica con la quale i calvinisti guardano l'attività economica. E qui entra in gioco un problema centrale della riforma, che è il problema della grazia. Anche qui non crediate che si tratti di, come dire, un pourparler sterile, perché a questo discorso che vi sto facendo, per esempio, si può ricollegare dritto per dritto il problema che c'è attualmente negli Stati Uniti. Qualcuno sa cosa sta accadendo negli Stati Uniti adesso? C'è lo shutdown. Perché mi rispondono sempre quelli un po' più grandicelli? Vorrei un bel giorno che mi preparaste un time budget, cioè mi dite che fate durante il giorno, perché io non capisco, cioè ogni volta mi cascate dal pero, guardate qualcosa per favore. Gli Stati Uniti stanno per chiudere di fatto, perché i repubblicani ce l'hanno con Obama, perché ha presentato una serie di leggi che loro ritengono ingiuste. Una ci colpisce perché è quella della famosa healthcare, ovvero sia l'assistenza sanitaria. Credo di darvi una notizia così, come dire, fresca di stampa a sto punto, se vi dico che in America non c'è l'assistenza generalizzata sanitaria. Ovvero sia, se c'hai un'assicurazione privata, te curano, se no puoi pure morire ammazzato. Come vedete, anche qui c'è un problema di solidarietà, abbastanza marcato, no? E guarda caso, ha lo stesso tipo di radice religiosa di quello indiano. Non è la stessa religione, evidentemente non è lo stesso motivo, ma come vedremo adesso, la radice è quella. Perché? Perché quando Lutero affigge le sue famose tesi agli inizi del Cinquecento, lo fa fondamentalmente per liberarsi dell'ingerenza politica del clero cattolico. In quel periodo il clero cattolico era al top della creatività ladra, mettiamola così, perché bisognava costruire San Pietro e non sapeva dove andare a pescare i soldi. Per cui si è inventata una cosa che, vista oggi, è estremamente moderna. Si vendeva l'aria fritta, cosa che in borsa fanno tutti i giorni, quindi non c'è da meravigliarsene, ma qui stiamo parlando di 500 anni fa. Ovvero sia, si vendeva il tempo di permanenza al purgatorio. Chiamasi mercato delle indulgenze, forse ne avrete sentito parlare. Allora, vediamo un attimo questa storia che è molto divertente. Allora, prima di tutto, il purgatorio inizialmente non c'era. Inizialmente c'era l'inferno e il paradiso. Dopodiché, andando avanti, si sono resi conto che sta cosa non funzionava. Non tanto per l'inferno quanto per il paradiso, perché dei cattivi ce ne sono a iosa e buoni che vanno in paradiso direttamente, un po' più complicato. E quindi dalla visione out-out dell'inferno e paradiso, no? Che è buoni o cattivi, siamo passati a una visione guarda un po' e tetto, ovvero sia buoni, cattivi e quelli che non si capisce bene, no? Che sarebbero tutti gli altri, ovvero sia la grandissima. Okay. Quindi il purgatorio viene aggiunto dopo, quando ci si accorge che la cosa semplice, inferno, paradiso, non funziona, perché si capisce chi va dove, perché no? Vuoi dire, quelli all'inferno lo capiamo tutti. Paradiso era un attimo più complicato, c'erano due, tre, quattro persone, insomma, vuoi dire, no? Comincia a non essere più economica una religione che non salva nessuno. Quindi la questione è, ok, allora troviamo un sistema per portare le pecorelle a casa. E il sistema delle pecorelle è giusto appunto il purgatorio, dove tu stai a bagnomaria, se avete letto più o meno Dante, vi ricorderete, per N eoni finché non hai scontato tutta quella parte cattiva che hai avuto quando eri qui. Però il fedele medio, che normalmente al tempo era terrorizzato, perché vi ricordo che, non so se avete visto Il nome della rosa, insomma, il tono delle predicazioni era quello, le fiamme dell'inferno, un casino infernale, no? Quindi uno tendeva a essere un po' preoccupato, e vi ricordo in quel periodo la religione era molto, una cosa molto più seria di oggi. Non la vedete con l'occhio disincantato nostro, vedetela come una questione di vita o di morte o anche di più, perché è quello che era. Allora questi poveretti costantemente afflitti da queste visioni infernali, il cattolicesimo furbescamente anche, ma anche saggiamente, ci sono anche qui entrambe le facce della medaglia, propone questa soluzione, quella per la quale in ultima analisi poi si salvano tutti, no? Basta che te penti con l'ultimo soffio di respiro e via, ti imbarchiamo pure a te, te farai quei 7-8 millenni, no? In salamoia, però chi se ne frega. Ok. Detto questo, però, appunto, il fedele, che prefigura la sua esistenza in chiave mondana, dice, vabbè, ma a me de sta 8 millenni in salamoia non è che me vada molto. E quindi che succede? Arriva l'imprenditore, in qualche misura, cattolico, che fa, allora, guarda, giusto che mi servono sti qualche miliardo per costruire San Pietro, famo una cosa, eccezionalmente solo per te un'offerta speciale, se mi dai N denaro, te sconto gli anni di purgatorio. Fantastico. I quali anni di purgatorio sono già scontabili con opere buone dei familiari, le preghiere, insomma c'è tutta una serie di trucchi che non finiscono più per riuscire a tirar fuori queste ex carogne dal purgatorio, però insomma voglio dire un bel intervento diretto da parte del Santo Padre per tagliare le questioni è ancora meglio. E quindi cominciano ad andare in giro predicatori a sfondare per portarsi via tutte le risorse che trovano. Capite che le nazioni dove arrivano questi che non sono San Pietro, quindi tutte le altre, non è che sono proprio contente, perché al tempo non ci fosse sta ricchezza diffusa, dice, possiamo permetterci di fare capolavori. Di fatto sono tutti i soldi che vengono sottratti ai principi, sono tutti i soldi che vengono sottratti al mercato locale, insomma non era proprio ben visto. Quindi Lutero, tra le altre cose, vuole fare in modo che questa egemonia del clero cattolico finisca. Ora però il clero cattolico si era costruito, vi faccio presente, credo di averlo già detto ma ve lo ridico, la Chiesa sta in piedi da 2000 anni, quindi c'è comunque da rispettare un'istituzione che regge per 2000 anni, non ce ne sono molte altre se andate a vedere il panorama, quindi sanno fare bene le loro cose. E quindi dicevamo, il clero cattolico si presenta in effetti come intermediario salvifico. Che vuol dire? Vuol dire che c'ha tanti difetti, nel senso che spesso e volentieri si intromette nelle questioni secolari, spesso e volentieri, come dire, sottrae risorse economiche, però è anche una presenza alla quale ci si può rivolgere nei momenti tempestosi della vita, no? È qualcuno che t'ascolta. E vi ricordo che per una serie di sacramenti e miracoli assortiti, quando il clero celebra messa, di fatto incarna Dio. Non so cose da poco, soprattutto in una cultura dove si ragiona in termini religiosi, tu hai di fronte a te un intermediario vero con cui parlare, che può confortarti, che può darti delle direttive, è importante. Però questo intermediario, con l'occasione che ti dà le direttive e ti conforta, ti dà anche tutta un'altra serie di direttive che Lutero non vedeva particolarmente bene. Allora cosa dice Lutero? Piantiamola con tutte ste balle, non è vero che ci si possa salvare autonomamente. Quindi le opere buone, le indulgenze e tutte le altre strategie cattoliche per salvarsi sono una balla colossale. Di fatto, Dio sceglie autonomamente chi si salva e chi no. Che da un punto di vista razionale può pure avere una sua nettezza, però di nuovo siamo in pieno out-out, come vedete. Ma non solo, il problema è che Dio non te lo dice. Cioè non è che te chiama e dice ok, sei salvo, no, che sarebbe una cosa, dice ok, a posto. No, te lascia nel dubbio. E Lutero non ti dice come diavolo puoi fare a sapere se tu sei parte dei buoni o parte dei cattivi. È una cosa, no? Assolutamente indistinta, soprattutto all'inizio. Tra l'altro Lutero, con un gesto, come dire, fondante della cultura corrente, sottrae al clero e all'istituzione il monopolio della lettura dei testi. Lutero traduce la Bibbia in tedesco, il che vuol dire, tra l'altro, che molti dei tedeschi erano in grado di leggere il tedesco, cosa che spesso e volentieri non prendiamo in considerazione. Parliamo del 1500, non parliamo dell'altro ieri. Vuol dire che il popolo tedesco, in linea di massima, più o meno era in grado di piarsi la Bibbia e leggersela, e non è poco. E al popolo tedesco viene pure conferita questa autorità, perché, ripeto, ragioniamo in un tempo in cui la religione è centrale. Quindi tu sei in grado di parlare da solo con Dio. Da questo nasce il soggetto moderno, lo vedremo. Questo riconoscimento di competenza in quel registro è fondante. Però, come dicevamo, appunto, c'è un difetto di fondo, ovvero sia Dio non risponde. Tu puoi parlare con Dio, ma parli da solo nella gran parte dei casi. Allora, se la tua fede è estremamente viva, estremamente fertile, ti basta. Se no, hai qualche difficoltà. Soprattutto se il problema della salvezza è un problema vero che tu vivi e ti chiedi come faccio io a sapere se sono buono o no, se sono salvo o no, perché a me farebbe piacere saperlo, vuoi dire, no? Questo potrebbe portare a due tipi di comportamento: o un comportamento conservatore in cui continui a fare quello che ti hanno detto essere buono prima, o uno in cui te ne freghi. E forse vi ricorderete che ci sono tutta una serie di sette eretiche che decidono di fregarsene e quindi vanno in giro trombando allegramente a tutti quanti, perché vabbè, tanto qualunque cosa io faccia non è ininfluente, non vedo perché starmi a regolare, che non farebbe una piega oggettivamente, no? I dolciniani, no? Vi ricorderete, se avete letto Il nome della rosa, c'è stata tutta una serie di sette che dicevano, essendo così stanti così le cose, almeno divertiamoci, che mi pare, tutto sommato, un'ottica abbastanza condivisibile. Invece, attraverso l'elaborazione sia di esegesi dei testi, che guarda caso la commistione con le cose che accadevano, piano piano viene fuori un'idea, un'idea che dà come chiave di lettura della propria salvezza o meno il successo economico. Guarda un po' i casi della vita. Quindi il ceto borghese, dice Weber, fa economia non per la questione economica, ma per una questione di salvezza dell'anima, ovvero sia per essere rassicurato della propria salvezza. Tant'è vero che reinveste gran parte dei suoi proventi nell'industria, che vive in modo abbastanza morigerato, anche lì c'erano quelli che in qualche misura, come dire, si divertivano, ma comunque in linea di massima lo sfoggio particolare al quale siamo abituati noi era un po' più contenuto, soprattutto presso i protestanti calvinisti. Vi ricordo che il secolo d'oro dell'Olanda è il 600, quindi siamo parecchio in là. Però il calvinismo olandese è fondamentalmente alla base dell'evolversi successivo. Tenete presente che Calvino era pazzo, non scherzo, era pazzo proprio, sul serio, quindi anche qui abbiamo, come dire, l'influsso nella nostra cultura di uno matto come una foca, che è una cosa che andrebbe presa in considerazione a volte, perdiamo di vista. Un altro era Taylor, ma quello poi ne parleremo, il filosofo dell'organizzazione, pazzo come una foca, però anche lui, quindi insomma siamo nelle mani di persone corrette, poi ci interroghiamo, no? Come mai? Ad ogni modo. Dicevo quindi, Calvino era pazzo come una foca, ad ogni modo, grazie alle sue, diciamo, alle sue intercessioni e pensieri, noi ci troviamo con questa figura del borghese che cura la sua anima attraverso le cose economiche. Hanno detto appunto a Weber che era sbagliato, che non ci ha capito niente, che anzi addirittura quelli erano tutti quanti dei sibaritici, eccetera, eccetera. Però guarda un po' i casi della vita, cosa accade? Che man mano che questa preoccupazione escatologica, ovvero sia di salvezza dell'anima, sfuma, i comportamenti economici cambiano. Io credo che Weber rida nella sua tomba, fondamentalmente, perché cosa succede? A un certo punto ci troviamo in una situazione nella quale, che è quella corrente degli ultimi 15-20 anni, gli industriali non reinvestono più nelle aziende. E tu dici, beh, allora parliamone. Perché, dice Weber, qual è il motivo di reinvestire i tuoi fondi nell'azienda? È quello di mantenere viva la tua certezza nella salvezza dell'anima. Quando questo problema della salvezza dell'anima sfuma, tu ti interroghi e ti dici, ma perché io devo reinvestire nella mia azienda quando potrei andare a Santo Domingo e salutarvi tutti? Quando ho tanti soldi da far star bene me, le future generazioni e pure qualcun altro, perché devo continuare a investire nella mia azienda? E infatti non lo faccio. Ecco uno dei tanti problemi dell'economia corrente, che secondo l'economia corrente uno dovrebbe normalmente reinvestire negli impianti, no? Aggiornarli, migliorarli, gestirli, e invece gli impianti li lasciano andare a farsi fottere perché scappano col bottino. Quindi in qualche modo vedete che la predizione di Weber funziona. Nel momento in cui non ho più questa preoccupazione metafisica per l'anima, mi comincio a chiedere perché non prendere i soldi e scappare, come diceva ai tempi Woody Allen. E infatti lo facciamo sempre di più. Manager che scappano, un sacco di gente che gestisce le aziende esclusivamente in funzione di un portafoglio da liquidare, prendere e andar via. Aziende che vengono lasciate andare a farsi fottere, vedete gli acciai speciali qui sotto. Tutta una serie di manifestazioni che in un'ottica di economia normale non avrebbero senso. Non so se vi ricordate che tempo addietro c'è stata un'ecatombe qui a Terni, no? Non vi ricordate? Non c'erano gli estintori, sono morti, non so più quanti operai, è stata una strage. No? Non qui, forse era a Torino, scusate. Era a Torino. Perché? Perché gli avevano detto, quando sono andati a chiedere, gli hanno detto, guardate, dovevo chiudere dopo 6 mesi l'azienda, e che sto a preoccuparmi di rimettere la roba dentro gli estintori? Che è un problema mio, no? Quindi, come vedete, la logica economica sulla quale Smith e compagnia hanno costruito l'economia neoclassica regge poco oggi. Perché? Perché, per esempio, i proprietari non reinvestono. I profitti se li tengono, se li mangiano, se li bevono, se li giocano a donne, fanno come gli pare, però guarda un po', non c'è più questo circuito virtuoso, che secondo Weber, non a caso, non era assicurato da motivazioni economiche. Cioè non c'è un motivo economico per il quale tu devi reinvestire. Non so se mi spiego. Non c'è una legge, no, loro ci parlano sempre di leggi gli economisti, ma non c'è una legge per la quale tu devi reinvestire. Tu reinvesti se vuoi. Allora dice Weber, tu vuoi reinvestire perché questo ti tranquillizza. È il tuo passaporto per l'aldilà. Nel momento in cui la questione dell'aldilà non è più così presente come accade oggi, noi ci preoccupiamo gran poco in linea di massima del futuro della nostra anima, a quel punto è chiaro che questo tipo di costrizione non funziona più, e allora succedono i grandi scandali: Enron, Halliburton, Parmalat, Cirio, posso andare avanti a lungo, tutte cose che non succedevano, ma succedono adesso, guarda un po' i casi della vita. Perché alla domanda perché reinvestire, oggi si risponde, infatti non reinvesto. Preferisco andare in un paradiso fiscale, Cayman, Isola di Man, Vaticano ancora, eccetera, e fregarmene di tutto, portare via tutti i quattrini, non pagare le tasse, tanto per tornare a quello che dicevamo prima, insomma, tutta una serie di comportamenti che hanno una loro logica, capite? Completando il discorso weberiano, abbiamo l'ultima figura che trovate in Mongardini, che è quella del ceto, e in questo Weber è più moderno, più visionario, più preveggente per certi versi di Marx. Perché il ceto è un modo per descrivere la società, quindi un'altra stratificazione, un'altra figura della stratificazione, dove però non conta la produzione economica, bensì il modo di consumo. Quindi vedete che per un autore che è morto nel 1918, riuscire a intuire che il consumo avrebbe dato una chiave di lettura dell'economia è un passo serio. Perché noi il consumo in quest'ottica lo troviamo dagli anni 50 in poi. Perché vi ricordo, che per chi probabilmente non lo sa, che fino alla fine del XIX secolo, quindi fino a fine 800, in America le famiglie producevano autonomamente il 95% di ciò che consumavano. So se vi rendete conto. Cioè che si acquistava come merce un oggetto ogni tanto, si compravano, che ne so, le scarpe buone, il vestito buono, un apparecchio, uno strumento che non era facile replicare, ma tutto il resto lo si faceva a casa. Quindi il cibo, l'allevamento, la tessitura, la costruzione, l'architettura, tutto questo era autonomamente fatto dalle singole famiglie. E non solo in America, qui è andato avanti molto più a lungo. Noi fino agli anni 60 eravamo una civiltà agricola. Andate a leggere un qualche scritto di Pasolini ai tempi e lo troverete con una chiarezza luminosa proprio. Noi fino all'altro ieri eravamo una civiltà agricola, ovvero sia una civiltà del risparmio, della sobrietà, dell'attenzione, del mantenimento, cioè tutte cose che oggi sembrano che sarà mai, no? Mo vedrete quanto tornano dopo la sbornia, perché improvvisamente oggi tutti ricominciano a farsi due conti. Guarda, forse è meglio che c'ho l'orticello dietro casa, che tutto sommato so cosa mangio, eppure gratis, mi rilasso, no? Tutta una serie di motivi ottimi per ritornare alla zappa. E tornare alla zappa oggi con un minimo di consapevolezza e di competenza in più può essere intelligente. Tenete presente che Maffesoli, che è il famoso autore del quale parleremo abbastanza quest'anno, un sociologo francese che trovate spesso citato nei rotocalchi e nella stampa anche adesso, dice giustamente che questo momento culturale che lui chiama postmodernità è fondato su un connubio tra arcaico e digitale. E io credo che abbia molto ragione a dirlo. Nel senso che oggi la contaminazione tra le vecchie modalità e le nuove strumentazioni e le nuove scoperte può portare a delle soluzioni intelligenti, quando noi lo si faccia con un po' di consapevolezza, ovviamente. Se lo facciamo soltanto così a casaccio, credo che sia difficile. Però, insomma, questo poi lo vedremo meglio. Quindi i ceti, vi dicevo, sono l'insieme di coloro che spendono in modo coerente, in modo simile, in modo armonico. Ok? Ovviamente si parla sia di quantità di spesa che di qualità di spesa, perché su questo discorso del consumo distintivo in sociologia si è detto molto. Per esempio c'è Thorstein Veblen, che era un autore scandinavo, come sentirete dal nome, che parlava della teoria dello sciupio vistoso, forse l'avrete sentita nominare, ovvero sia del fatto che sprecare risorse è un segno di potere, è un segno di posizione, di status. Tant'è vero che forse avrete sentito parlare della frase status symbol, ovvero sia che c'è qualche oggetto il cui semplice possesso ti attribuisce uno status. No, noi, per esempio il Rolex, ancora oggi il Rolex continua ad essere uno status symbol, la Mercedes un po' meno. Perché? Perché l'hanno cominciato a vendere a rate, come forse avrete notato, no? Qualche anno fa improvvisamente la Mercedes è uscita a rate, cosa che prima era impensabile. È chiaro che a quel punto, no, si cominciano a mettere in atto una serie di dinamiche complicate, perché ma la posso comprare anch'io una Mercedes? Quando tu mi vedi in Mercedes immagini chissà che, e io invece sono uno, come diceva un mio amico, che ci allego nel portafogli, però c'ho la Mercedes. Quindi, come vedete, di nuovo ulteriori fattori di complicazione nella lettura. Già leggere lo status dell'altro è complicato, con tutte queste strategie d'acquisto e di vendita procrastinabili, quindi le carte di credito, le fideiussioni, i prestiti, eccetera, eccetera, leggere lo status da ciò che uno ha diventa quasi impossibile. Tenete pure presente che in quest'ottica, per esempio, sta prendendo piede una prassi che è quella dell'affitto dell'oggetto, tanto perché dicevamo che la proprietà privata è in crisi. Voglio una borsa da urlo, ma non me la posso permettere? L'affitto per una serata. Quindi io arrivo Cenerentola, nel senso letterale del termine, e tu mi vedi e dici, madonna questa, no, jet set a tutti. E invece quella, no, poveraccia, è una commessa dovunque, senza offesa per nessuno, chiaramente, ma per darvi un'immagine delle differenze, e tu sei abbacinato da questa presenza. Però, e qui vi invito a riflettere, al di là dell'oggetto, riprendiamo il pirandello dell'altra volta. Quanti di noi sono pronti quanti di noi si accorgono di farle anche loro queste cose? Ovvero sia, quello che esce il sabato sera è lo stesso che poi va al lavoro il lunedì mattina? Uguale. Stessa mise, stesso trucco, stesse cose, per favore. No, non siamo come dire arroccati. Noi siamo quelli che, come dire, no, più o meno coscientemente cambiamo di maschera tutti i giorni, no? Quindi è un problema serio da affrontare, bisogna ragionarci sopra, non è assolutamente ovvio. Cioè, prendiamo questi che mentono all'arrampicatore sociale di cui parlavamo, ma noi stessi spesso e volentieri non siamo i soliti. Noi stessi abbiamo il trucco ad hoc, il vestito ad hoc, il locale ad hoc, i soldi ad hoc per quella specifica occasione che poi non avremmo in altri casi. Tutto questo è abbastanza normale, ma dobbiamo cominciare a capirlo in un'ottica un po' diversa. Perché la domanda è: chi sei tu, quello o questo? Non è ovvia la risposta, capite? Però, quindi, come vedete, anche noi collaboriamo normalmente alla opacizzazione dei rapporti, perché se mi incontri in un momento sono fatto in un certo modo, se mi incontri in un altro sono un altro, sono sempre lo stesso, ma fino a quando, fino a quanto riesci a capirlo? Insomma, ci sono, come vedete, una serie di discorsi che si innestano in questo discorso abbastanza interessante. Per concludere, che vedo che si sciama, il discorso dei ceti lo riprendiamo poi la prossima domani, ma tanto per qualche ultima definizione, ma quello che interessa è che voi teniate presente questo, che il discorso di ceto porta all'idea di stile di vita, che oggi come oggi è un'idea chiave per analizzare la società. Ok? Il famoso lifestyle, ci sono un sacco di riviste in giro su questa cosa, che cosa ci dice quindi? Che il consumo non è un'attività così anarchica, ma risponde a dei codici. E a seconda del codice che tu adotti nella spesa, sei in un punto o in un altro della posizione sociale, della stratificazione sociale. Quindi, come vedete, un'altra delle competenze delle quali vi ho parlato che non sapete di avere, spesso e volentieri invece ha a che fare con questo. Oggi il consumatore è un consumatore che sa in larga misura come acquistare, come spendere, dove andare, tutta una serie di piccole regole non evidenti che strutturano il suo agire. Ci vediamo domani.